Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Padre Josef Kolacek incontra padre Antonín Zgarbík. Padre Antonín Zgarbík è Norman Mozzato.
Faccio il becchino qui a Velehrad, Moravia Sud, ormai da 40 anni, ma non mi è mai accaduto di coprire di terra una tomba vuota, senza il morto dentro. Così ci diceva un settantenne dall'aria malinconica, appoggiandosi alla sua pala sul bordo di una buca scavata nella terra e nel ghiaccio. Era gennaio. E così, carissimo padre, i comunisti avevano calpestato il suo ultimo desiderio che lei aveva manifestato nel carcere di Valjice, essere sepolto a Velehrad tra i confratelli.
Quella fu solo la conclusione del loro accanito, ostinato odio verso un gesuita che oltre a ciò era stato anche provinciale clandestino. Un odio alimentato dall'avversione verso Dio, verso Cristo, verso tutta la Chiesa. Anche dopo la morte continuai a rappresentare per loro un pericolo, come se si sentissero apertamente accusati dalla maggioranza silenziosa del popolo di essere stati ciò che realmente furono. I miei assassini, sì, assassini. Già la sepoltura nella basilica di Velehrad, che inizialmente era stata permessa, fu poi di fatto impedita, e il mio corpo non fu restituito. Loro seppero da subito, molto bene, come la notizia della mia morte in carcere si fosse fulmineamente diffusa in tutta la Repubblica. Avevano spie e informatori ovunque, e tu lo sai, vero? Che riferivano loro quante persone si preparassero a venire al mio funerale e quale manifestazione si sarebbe dispiegata contro il regime. Per loro, chiunque credeva era nemico del comunismo. Per questo, quel giorno di gennaio 1965, sulla porta della Basilica di Velehrad, trovaste l'annuncio: il funerale non si farà.
'65. A pochi chilometri di distanza dal nostro paese, generazioni di ragazzi e ragazze incominciavano a tineggiare alla libertà. Noi, seminaristi e giovani preti nella Repubblica Cecoslovacca, ce ne stavamo in mezzo a quel cimitero innevato sopra una tomba vuota, in silenzio. Era quella la nostra sola rivoluzione, la Chiesa del silenzio, ridotta al silenzio. Eravamo venuti in 25 con il primo autobus da Brno ad accompagnare lei, caro padre, nell'ultimo viaggio, e sentivamo alle nostre spalle gli sguardi delle spie, avvertivamo la presenza dei loro teleobiettivi e dei loro binocoli. Mi dica, non è stato sorpreso da un simile accanimento che proseguite anche oltre la sua morte?
Avevo una strana certezza che sarei comunque ritornato a Velehrad. È proprio da queste dolci terre che il Signore mi ha chiamato per seguirlo. non lontano da qui, oltre la collina, nascosto in mezzo ai boschi dei Cheribi, il villaggio di Jankovice, dove sono nato, dove da ragazzino ne ho combinate di tutti i colori. Sì, anche io ho fatto i miei scherzi, le mie marachelle. Non ci credi? E qui, quando mio padre cadde al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, scoprì che sapore ha il pane nella bocca di un orfano. Sì, io sapevo perfettamente che sarei ritornato in questo posto. E sapevo soprattutto che la mia tomba avrebbe reso la terra fertile, come la tomba del parroco Cyril Batta, che ci aiutò come poté, sapendoci senza padre, e che alla fine, nonostante la nostra spaventosa miseria, decise che io sarei andato a studiare al ginnasio dei gesuiti di Vallegrat. Anche quando la situazione appariva umanamente senza uscita, io sapevo che sarei ritornato a casa. Lo sapevo, anche mentre da casa di mia sorella Popice mi deportavano di nuovo nel carcere di Valdice.
Ma perché fu nuovamente messo in carcere? Non bastavano i 15 anni che aveva già scontato?
Che devo dirti, carissime? Ricordo ancora quei tremendi interrogatori. Già i primi duravano da 7 fino a 10 ore, e sempre di notte. Gli agenti della polizia segreta si alternavano per non darmi tregua, ed erano sempre in due. Uno ragionevole, paziente, quasi garbato. L'altro violento, che urlava, offendeva, batteva i pugni sul tavolo e poi mi colpiva sulla testa, sulle costole. Ma perfino in quei momenti, carissime, io sapevo che Dio era con me. E poi quando arrivava la punizione, che per lo più era la cella di isolamento, mi sentivo ripetere ossessivamente, sempre, la stessa frase, la stessa frase. Ammetti la tua colpa o uscirai da qui disteso. Allora dentro di me riascoltavo le parole di mia madre Anna quando io ero ancora piccolo.
Dio non si lascia ingannare.
Dio non si lascia ingannare.
La cella di isolamento è una delle punizioni più severe, padre. Ma dunque, lei che cosa aveva fatto di tanto grave per meritarsela?
Durante i tanti interrogatori, e credimi, furono davvero tanti, neppure con le percosse, riuscirono mai ad ottenere da me informazioni che avrebbero potuto danneggiare qualcuno. Ecco il motivo per cui fui incluso tra i nemici irriducibili del socialismo. Il soggiorno in quell'inferno durava una settimana. La cella era di cemento. E lì il prigioniero non poteva neanche stare dritto in piedi. Aveva solo una coperta, il cibo razionato. Ciò significava fame, carissime, grande fame, fame divorante. Il gelo penetrava fin nelle ossa, tutto era completamente buio, non c'era neppure una fessura. Sai che cosa significa? Significa perdere i confini della propria umanità.
Dio non si lascia ingannare.
In quei momenti mi veniva vicino solo Nostro Signore sulla croce. Vedevo le sue braccia allargate e pensavo alle mie rattrappite in quello spazio angusto, alla mia misera croce, così grande eppure così piccola in confronto alla sua. Sì, ero già stato nel campo di concentramento di Terezin. Conoscevo bene l'esperienza della tortura. Da Terezin ero tornato terribilmente denutrito, ma avevo recuperato la mia condizione normale. Ma poi a Valdice...
Fu proprio a causa dei suoi forti attacchi di asma che i comunisti acconsentirono alla fine a farla curare, vero?
Ottobre 1960. Faceva molto freddo, pioggia, neve. Nelle celle tremavamo. In quelle uniformi consumate, sporche, tutte intrise di sudore, fummo tutti facile preda di una epidemia di influenza. Quando mi ammalai io, era appena finita la riserva delle medicine. Alcuni ne uscirono dopo una settimana. In me si sviluppò invece una grave polmonite. La cura fu, diciamo così, piuttosto simbolica. E così, dopo qualche settimana, ebbi i primi attacchi d'asma. Ricordo che quasi soffocavo. Quando mia sorella Božena poté visitarmi in carcere, rimase costernata.
Tonicek, ma tu stai male.
Era sconvolta.
Hai la febbre alta.
Dal fatto che in quelle condizioni mi lasciassero ancora camminare e soprattutto lavorare.
Tonicek.
Tornata a casa iniziò a inviare richieste da tutte le parti e poi partì personalmente per Ostrava, sede del tribunale. Arrivò anche a Praga, al Ministero della Giustizia, e fece richiesta per il mio rilascio, perfino al Presidente della Repubblica. Irriducibile, coraggiosa Božena. Mai ricevette risposta. Ma quando mi aggravai, il direttore del carcere fu costretto a trasferirmi a Mirov, una prigione dove regnava un regime molto più mite. Neanche lì, però, le mie condizioni migliorarono. Loro ebbero paura che potessi morire in carcere e diventare un martire. Solo per questo sospesero la pena. E allora potei andare da Božena a Popice, nella Moravia del Sud. Ricordo l'aria buona di campagna, i sapori di casa nostra, la focaccia di patate, lo sformato spolverato di papavero macinato e zucchero, il goulash col pane integrale. Fu proprio grazie a questa tranquillità, all'incredibile cura, alle medicine che lei si procurava dall'Austria, che le mie condizioni di salute migliorarono rapidamente. Certo, avevo ancora attacchi di asma, ma non continuamente, erano più rari, e potevo anche respirare abbastanza bene, fare passeggiate in giardino, sentire il profumo dei fiori. Potevo gustarmi quel dolce panorama attorno alle colline di Palava, e perfino andare in chiesa. Sì, in chiesa! Non immagini che emozione, figlio mio! Ah, carissime, poter tornare in una chiesa dopo tanto tempo e respirare ancora una volta il profumo dell'incenso. Avevo l'impressione che fosse proprio quel profumo il farmaco migliore per i miei polmoni malandati. Eppure sai bene, carissime, che perfino là, in adorazione davanti al tabernacolo, io ero spiato. E purtroppo non era questo l'unico segnale del fatto che continuassero amorevolmente a pensarmi. Dal carcere pervenivano continuamente domande al dottor Grossman, il medico distrettuale di Ustupice. Gli chiedevano notizie sul mio conto. Pensa quanto avevano a cuore la mia salute. Lui sapeva bene di essere sotto la sorveglianza della Polizia di Stato. Forse perciò, all'ennesima domanda, nel mese di novembre, la sua diagnosi fu malattia incurabile, ma senza pericolo immediato di vita. E questo comportò che nel giro di una settimana mi riportassero dritto dritto in carcere. Dal tepore domestico alle celle fredde di Mirov. Un passaggio fatale. E così la loro opera giunse a compimento nel giro di 2 mesi. Malattia incurabile, ma senza pericolo immediato di vita. Mia sorella mandò al dottor Grossman la notizia della mia morte e del funerale, accompagnata da quella frase scritta di suo pugno, una frase da incorniciare. Erano bastati meno di 2 mesi di nuovi attacchi asmatici. La morte avvenne per soffocamento, 22 gennaio 1965.
Tengo scolpita dentro di me un'altra frase, padre. Una sua frase è profetica. Lei la pronunciò durante gli esercizi per gli studenti nell'agosto 1946. A quel tempo io ero nella 6ª classe, si ricorda? Nella cappella della casa di esercizi a Stoyanov risuonarono queste sue parole. Miei cari, verrà presto il tempo in cui la nostra chiesa
sarà crudelmente perseguitata. Eppure si troveranno sempre pazzi per Cristo, che nonostante tutto lo seguiranno ancora.
Lo decisi in quel preciso momento. Sarò io uno di questi pazzi.
Si troveranno sempre pazzi per Cristo, che nonostante tutto lo seguiranno ancora.
Ma da dove le veniva tanta preveggenza?
Già dai primi esercizi il buon gesuita tenta di esaudire alla perfezione la volontà di Dio. Non dimentica mai il grande regista, al quale non sfuggono di mano neanche le situazioni più ingarbugliate, perché Dio non si lascia ingannare.
Non si lascia ingannare.
Io l'ho sperimentato bene durante i rivolgimenti drammatici della mia vita religiosa, durante la mia prima messa nel villaggio natale di Jankovic, echeggiavano i drammatici avvenimenti della guerra, le minacce dei campi di concentramento, gli interrogatori della Gestapo. Nel 1944, quando era già nell'aria la sconfitta della Germania hitleriana, fui nominato superiore a Sant'Ignazio a Praga. Nonostante questo, fui arrestato insieme ai nostri studenti di teologia e condannato appunto al campo di concentramento di Terezin. Ma evidentemente la provvidenza aveva ancora bisogno di me per altre opere e così, dopo la guerra, fui di nuovo mandato a Velehrad, dove sono stato rettore del collegio e maestro dei novizi.
E proprio là io l'ho incontrata, carissimo padre, per la seconda volta. Anno 1948, all'inizio di luglio, mi presentai all'esame per l'accettazione nella Compagnia di Gesù. E mentre tre esaminatori guardavano alle mie concrete capacità apostoliche, lei piuttosto mi metteva in guardia.
Ricordati che i comunisti perseguiteranno la Chiesa.
Non era trascorso neanche mezzo anno dalla presa del potere del regime nel nostro paese.
E che i gesuiti saranno i primi bersagli di questa caccia.
Come a ping pong respinsi con maestria questa palina. Sì, presi in grande considerazione il suo avvertimento. E ricordo quel suo sorrisetto appena accennato.
Quel mio sorrisetto, sai, nasceva da un ricordo del mio noviziato. Il nostro maestro aveva tenuto parecchie conferenze sui gesuiti martiri in Giappone. In quei giorni, giovane com'ero, mi entusiasmai a tal punto di quei racconti che quasi avrei offerto il petto alle spade. Poi caddi ammalato, una leggera febbre, e mi prese un tale sconforto che quasi avrei voluto lasciare il noviziato. Fu il ricordo di quel momento che provocò il mio sorrisetto e le mie parole rivolte a te. Anche se trascorsi 11 mesi durissimi nel campo di concentramento della fortezza di Terezin, mi consolavo con la speranza che i nostri uomini non sarebbero mai stati capaci della crudeltà e della disumanità dei comunisti sovietici. Ma mi sbagliavo. A Zhelev avevano trasformato un monastero premonstratense in un campo di concentramento per i superiori, con un regime particolarmente severo. Là vidi e sperimentai sulla mia pelle che i cechi erano purtroppo capaci delle stesse crudeltà compiute dai tedeschi, se non peggiori. Dopo l'abolizione di questo campo nel 1956 ci deportarono a Kralichi. Qua i comunisti avevano creato un campo di concentramento per i religiosi da un santuario mariano. Ah, che magnifica finezza! Non trovi, quelle navate silenziose dove erano riecheggiati dolci inni a Maria? Ora erano teatro di violenze e soprusi di ogni genere. Quei tigli e quei castagni secolari furono testimoni di infinite ingiustizie. Noi religiosi dovevamo lavorare duramente come tagliaboschi, nelle cave di pietra e in poderi trascurati. E fu proprio in quella quiete campestre di fattoria, mentre sudavo e faticavo per il duro lavoro, che sperimentai il tradimento.
Allude a Vanciura?
Inorridisco al pensiero di come questo infelice risponderà un giorno davanti a Dio.
Noi a Brno avemmo notizie molto sommarie dal processo di Ostrava, padre, che si concluse con la sua condanna a ben 16 anni di carcere. Dalle nebbie da quella pesante atmosfera dell'autunno 1960 uscivano pian piano i particolari degli infiniti danni causati da Ventura. Lei lo aveva conosciuto a Praga, nella chiesa di San Ignazio, dove era chierichetto, vero?
Anche lui era stato internato nella fortezza teresiana di Leopoldov in Slovacchia, il più duro carcere comunista, dove furono rinchiusi vescovi, provinciali, abati e professori di teologia, insomma la crema della Chiesa cattolica. Molti lo ammiravano per la sua forte vocazione religiosa che era stata duramente ostacolata da genitori atei e comunisti. Con la sua intelligenza, la sua loquacità e il suo genio quasi attoriale, fu capace di alzare in morale a preti tristi e sfiduciati, chiusi in carcere insieme a lui. Ma Dio non si lascia ingannare. Dopo un anno di reclusione, gli fu comunque detto che sarebbe stato messo in libertà. Sia il provinciale dei gesuiti cechi, padre Schilhan, sia quello degli slovacchi, padre Srna, vollero approfittarne per mandare le loro direttive ai confratelli fuori dal carcere. Lui fece tutto secondo i loro voleri, ma contemporaneamente riferì anche tutto alla polizia segreta di Stato. E così, in breve tempo, fummo tutti fermati, incarcerati e condannati nel corso del processo farsa di Ostrava. Ci vennero comminate le pene esattamente come negli anni 50, quando il nostro provinciale padre Schirran ebbe 25 anni di carcere duro e gli altri appena un po' meno. In questo modo erano liquidati, nel gergo del regime, i nostri tentativi di vivere la vita religiosa anche in diaspora.
Una esperienza veramente tragica, padre. Stavo pensando che, oltre a questi due nostri incontri personali, il Signore non mi ha permesso di reincontrarla neanche durante il suo ultimo viaggio verso la tomba. Vado cercando invano il senso di tutto questo.
E non vedi che, nonostante tutto, proprio in questo c'è la mano di Dio, del grande regista della storia e dei destini degli uomini? Dio non si lascia ingannare, carissime. Forse più di quanto non possiamo pensare ci siamo incontrati in Cristo, nelle preghiere vicendevoli e in ogni messa che abbiamo celebrato. Tramite la posta del cielo abbiamo avuto contatti senza censura, o no? E in ogni dolore, discriminazione e umiliazione di quell'epoca si è avverato tutto ciò che avevamo chiesto al Signore nei nostri esercizi spirituali: essere poveri con Cristo povero, insultati con Cristo insultato, ritenuti pazzi per Cristo, perché Lui per primo è stato considerato pazzo. Attualizzando la meditazione sui tre gradi dell'umiltà secondo Sant'Ignazio, noi siamo stati bersaglio degli uomini. Ci hanno chiamati traditori, istigatori di guerra, spie del Vaticano, venduti al capitalismo americano. E poi non dobbiamo dimenticare l'intervento dello Spirito Santo, che ha disseminato i nostri sacerdoti nelle carceri comuniste degli anni 50. Ogni sera alle ore 21 pregavamo gli uni per gli altri, gli incarcerati per chi era fuori e viceversa, mentre a quell'ora i sacerdoti mandavano a tutti la loro benedizione. Quando il padre Fürst della sezione ceca e il padre Polsen della sezione slovacca della Radio Vaticana ebbero notizia di questo, proposero questa idea alla direzione dell'emittente, che fu immediatamente accettata e realizzata. Sapessi con quanta trepidazione io aspettavo quel momento. Avevo studiato perché la mia professione, il mio compito nella compagnia di Gesù era predicare, ma adesso purtroppo potevo solo benedire, che del resto non era poco. Sì, anche oggi sono pronto a benedire dal cielo ognuno di voi.
Il Te Deum, cantato da una folla di più 1000 persone durante il suo funerale a Jankovice, fu per noi un segno dei tempi, un messaggio che il Signore aveva cominciato a celebrare il suo servo fedele.
Il futile, ridicolo tentativo dei cosiddetti segretari ecclesiastici, in realtà erano funzionari di partito, onnipotenti liquidatori della vita della Chiesa. Il loro tentativo, dunque, di eliminare le onorificenze del mio funerale e trasformarlo in una semplice cerimonia di sepoltura divenne un autentico boomerang. Originariamente il mio funerale era stato autorizzato e fissato per il 26 gennaio, ma poi si spaventarono della risonanza che aveva avuto la notizia e soprattutto della moltitudine di gente che iniziava ad accorrere. Di conseguenza, i servizi funebri ricevettero il divieto di dare la bara alla famiglia e il requiem fu revocato. Poi la mattina del 29 gennaio i miei cognati vennero a sapere che la mia bara si trovava parcheggiata in un vagone alla stazione di Stare Mesto e che sarebbe stata portata a Jankovice in furgone perché i comunisti avevano ordinato che il funerale si svolgesse il giorno stesso. Era consentito soltanto un sacerdote senza piviale, con una stola, senza chierichetti, senza acqua santa, senza turibolo, senza candele, senza banda, senza canti e salmi, persino senza croce, all'inizio del corteo. Ma non senza Dio. Dio, come si fa a vietarlo? La notizia si diffuse comunque in tutti i villaggi e chi poté arrivò a piedi o con l'auto. E nonostante fosse venerdì, giorno lavorativo, si raccolsero più di 1000 uomini, senza contare le donne e i bambini. E appena la processione si mosse dalla chiesa verso il cimitero, tutta la folla spontaneamente iniziò a cantare in cieco il Te Deum. Nessuno aveva organizzato e concordato niente. Tutto sorgeva spontaneo, come quelle peonie e quelle violette nel giardino di mia sorella. E nel corso di 4 strofe il canto si faceva sempre più forte e robusto, tanto che lo sentirono fino a Velehrad, nella valle opposta. La tristezza, la paura, lo scoraggiamento e la sfiducia si dileguarono. Iniziò a diffondersi tra la gente un orgoglio pieno di vigore, la coscienza di essere testimoni del funerale di un martire bianco che era nato proprio nel loro villaggio, in questa dolce terra di Moravia, perché Dio non si lascia ingannare. Anche se non potei dare la benedizione, come durante la mia prima messa, man mano che la mia bara si avvicinava alla tomba, sentivo di accendere in ogni loro passo la sicurezza inebriante che con la mia vita e con la mia morte avevo testimoniato veramente l'annuncio del Vangelo.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Padre Josef Kolacek ha incontrato padre Antonin Zgarbik. Padre Antonin Zgarbik era Norman Mozzato.